Ok, stasera. Buonasera,
Buonasera.
stasera iniziamo un nuovo capitolo perché con la precedenza abbiamo finito. Ma se non c'è Samuel? Samuel, ci sei? No.
No, non c'è.
Va bene, va bene, va bene. Ah, però non sono da solo perché c'è Vittorio, c'è Fabio. Ok, abbiamo altri due omini con me. Ah, dottor Messina. Ok, va bene, va bene. Va bene, allora. Ovviamente ho perso il segno. Eccolo qua. Il capitolo precedente era molto bello, a me è piaciuto particolarmente, tutti i capitoli sono particolari. Questa sera cominciamo un capitolo che porteremo avanti per un po', che parla della preghiera. Consiglio per la preghiera. Allora, al di sopra della natura. Sappi che la ragione principale dell'esilio, che noi viviamo adesso, il Galut, è la mancanza di fede. Questa è una frase molto forte, perché quando una persona ha fede ha tutto. Sappiamo che la fede è una delle cose più, forse la basilare, per ognuno di noi. Perciò, se ora siamo ancora in esilio, è il risultato della, comunque, la mancanza di fede. La fede è un aspetto della preghiera, la fede è un aspetto della preghiera e la preghiera è un aspetto a sua volta dei miracoli. Tu con la tua preghiera puoi ricevere dei miracoli, che sono appunto al di sopra della natura. Perciò fede è una parte della preghiera. Preghiera fa parte dei miracoli. Miracolo cos'è? Un qualcosa al di sopra della preghiera. Perciò uno più uno più uno, la tua preghiera ti può portare a ricevere un miracolo. La tua preghiera ti può portare a sollevare, innalzare al di sopra della natura. È vero, è vero. In modo naturale, molte volte abbiamo visto questa persona o questa situazione non aveva scampo o cose. Ci sono, no? Situazioni che dici, in modo naturale questa persona non può vivere. In modo naturale questa situazione è irrisolvibile. Ok, in modo naturale. Poi arriva la preghiera, non riesce a dica perché sorride. Perché ha qualcosa da raccontare? E diceva. Ho visto un sorriso e pensavo che gli è fatto mente. Ok, allora non
Le
la sentiamo.
spiego, ho mandato il link a Samuel e gli ho scritto ti aspettiamo e lui mi ha risposto che è da sua mamma e vi saluta.
Ah, perciò a Milano, ok. Perciò.
Io ho fatto la stessa cosa, mi ha dato la stessa
A
risposta.
lui?
Sì, io ho detto ci sei e mi ha detto sono da mamma.
Quante spasimanti che c'ha. Perciò la
No,
preghiera.
ormai è venuto pure da
L'abbiamo
Ramadan.
fatto
Esatto.
per lei, perché lei l'ha cercato, no? Io non c'ero, Ma
non
ci
c'ero mai.
mancherebbe ancora. Era una
Ho
battuta,
messo
ovvio, ovvio, ovvio. Grazie. Apprezzo, apprezzo. Allora, quando diciamo che in un modo naturale, in una certa situazione, non ha modo di risolversi, però Dio è al di sopra della natura. Questo lo dimentichiamo noi. Dio è al di sopra della natura. Da Dio non ci sono limiti. Infatti c'è scritto, quando, anche se una persona ha la spada sul collo, non deve, neanche in quella situazione, non deve perdere la fiducia in Dio, deve anzi pregare a Dio e cercare di avere misericordia di Dio, anche quando c'è qualcuno con la spada che ti vuole uccidere. Perché Dio non è limitato, purtroppo siamo noi limitati che perdiamo velocemente speranza, pazienza e così via. Dio no, non dimentichiamoci, le preghiere perciò hanno una grande valenza, una grande potenza che possono cambiare, ci sono migliaia di storie che si possono raccontare, che possono cambiare una situazione a 360 gradi, anche quando la situazione era veramente sembrava persa, Dio ribalta a suo piacimento. E la preghiera ha la forza di ribaltare queste situazioni. A volte, natura e realtà costringono a un certo risultato, perché ci sono regole su come deve funzionare il mondo, ed è Hashem, e il mondo e Hashem le ha stabilite. Ma Rabbi Nachman dice il seguente: eppure la preghiera è al di sopra della natura. È vero, Dio ha creato il mondo che va secondo la natura, ma attenzione, attenzione, non facciamo lo sbaglio che hanno fatto gli egiziani, che dicono che Dio magari ha creato il mondo, ma la natura giostra il mondo. C'è gente, c'è chi dice che Dio non esiste, ok. C'è chi, non è, okay. C'è chi dice che sì, Dio esiste, però la natura giostra il mondo. Invece la risposta è: Dio esiste, Dio ha creato il mondo. La natura è uno strumento di Dio, che sicuramente ha la sua, il suo compito nel mandare il mondo avanti, ma tutto è sotto la divina provvidenza, non c'è niente che esula dalla presenza di Hashem in ogni atto, in ogni situazione della vita. Perciò la preghiera è al di sopra della natura, perché la preghiera è divina, la preghiera è miracolo, come dicevamo, e il miracolo è al di sopra della natura. Anche se c'è stato un certo decreto, come dicevamo prima, nel momento in cui una persona si rafforza nella preghiera, può cambiare ogni cosa. Ripeto, c'è un decreto che questa persona magari qualcosa di negativo. Ma cosa ne sai tu che se tutti pregano per lui le cose possono ribaltarsi? L'intera creazione dipende dalle preghiere di Am Israel. Per esempio, avete visto quelle foto che ho messo settimana scorsa, che sono andato in ospedale a mettere i filin con un malato? Ecco, avete visto che lui aveva la testa bendata? Poveraccio, lui è un signore di 60 e passa anni, perciò non un ragazzino, e gli hanno operato il cervelletto, aveva qualcosa lì nel cervelletto, ecco. A quest'età, ok? Lui, quando sono andato a vederlo, era 3-4 giorni dopo l'intervento, cioè un miracolo che fosse già, che io potevo entrare, che potevo vederlo, era già nella stanza. L'operazione è durata 6 ore. 6 ore in totale, come si dice, anestesia totale. Non ha 18 anni, ha 60 e passa anni. Questo è un miracolo. Tutta la comunità di Milano, quelli che lo conoscevano, hanno pregato per lui. Le preghiere funzionano. Lui adesso, Baruch Hashem, pian piano si sta riprendendo. Certo, la medicina, certo, il dottore, quello che vuoi, ma le preghiere dedicate a lui hanno fatto loro. Perciò la preghiera al di sopra della natura. E anche se c'è stato un decreto negativo, nel momento in cui la persona si rafforza nella preghiera, può cambiare ogni cosa. Non limitiamoci a dire: ma in modo naturale è impossibile che puntini puntini. In modo naturale ti do ragione. Ma c'è anche il sovrannaturale. È Dio. E per arrivare al sovrannaturale c'è la preghiera. La preghiera è la base della fede. Capite? È tutta una catena. Hai fede, hai la preghiera, hai Dio, e le cose insieme possono cambiare totalmente la visuale e la realtà di ogni cosa. O l'intera creazione dipende dalle preghiere di Am Israel. Qua, attenzione. Sta scritto nel Santo Zohar, nella Kabbalah, che non una parola, non una preghiera, Non un buon desiderio finisce per essere sprecato. La preghiera cambia il mondo. Non c'è niente in vano che tu abbia una buona parola, una parola positiva, una preghiera, un desiderio, una promessa, qualcosa di positivo. Non c'è niente che vada sprecato, non è invano. Tu dici, ho avuto un buon pensiero, ho fatto un buon pensiero, ho fatto una buona decisione, una buona parola, una preghiera. Pensi che va, che torna a vuoto? Non esiste. Niente va a vuoto quando una persona lo dedica a Dio, quando una persona vuole essere positiva, quando una persona ha fede. Anche un buon pensiero, machshavah mo'elet, si dice nel gergo. Un pensiero anche può avere la sua azione, soltanto per il fatto che io so che c'è un amico che ha bisogno come, di salvezza, come questo qua che parlavamo, penso qualcosa per lui. Un pensiero positivo, non un'azione, non una parola. Un solo pensiero, penso positivo su un'altra persona, ha la sua valenza, ha la sua efficacia. Non limitiamo, non pensiamo che il mondo è naturale perché c'è solo quello. Il mondo è anche naturale, ma maggiormente il mondo è sovrannaturale perché c'è un Dio che 24 ore su 24, 365 giorni all'anno è lì presente. Noi dormiamo, noi mangiamo, noi andiamo in vacanza. Dio è sempre lì, presente a custodire tutto. Perciò, quando una persona si abitua a pensare in questi termini, allora capiamo che in realtà non è così come noi pensiamo. Ah, vabbè, non c'è più speranza. Perché la preghiera cambia il mondo. L'arma, tra virgolette, principale è la preghiera. E da lì viene la nostra forza più grande. Tutte le battaglie che combattiamo e le conquiste arrivano dalla preghiera. Una persona fa il suo massimo. Ovviamente una persona non deve dire, beh, prego e poi basta. Prego ma non mi curo. No. Ricordiamoci, c'è sempre l'aspetto naturale della vita, del mondo. Dio non vuole che noi ci adagiamo sul sovrannaturale. No. C'è scritto chiaro tondo che non si può sperare, non si può fare delle cose a priori dicendo vabbè, dai, verrà un miracolo che mi salverà. No, non a priori. A posteriori, quando ti trovi già in quella situazione, allora speri un miracolo, ok. Ma non che a priori fai un qualcosa dicendo vabbè, dai, io ci provo, un miracolo mi salverà. No, 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 no. Questo è vietato, perché Dio vuole che noi andiamo secondo il mondo naturale. Anche se Dio vuole che andiamo secondo la natura del mondo, però ricordiamoci che c'è anche sovrannatura. E quando una persona, dicevamo che tutte le battaglie che combatterà e le conquiste che otterrà vengono dalla preghiera. Tutto ciò è simile a quando Jacob Avinu, Giacobbe, disse di aver preso Shem dalla mano dell'Emorita, come con la mia spada e il mio arco, che secondo la spiegazione di Rashi si riferiscono alla sua saggezza e alla sua preghiera. La mia spada e il mio arco non è semplicemente soltanto spada e arco, ma è intelligenza e preghiera. Perciò lui ha conquistato la città di Shem tramite la preghiera. Anche il salmista, che brutta parola, salmista, vabbè, anche Re Davide, colui che ha composto i salmi, dichiara, due punti virgolette, Teilim, chi vuole segnarselo, salmi, Salmo 44, il passo 7-8-9. Lui dice così, perché non mi fido, sì, non mi fido del mio arco, e la mia spada non mi salva perché tu ci hai salvati dai nostri oppressori. In Dio ci gloriamo tutto il giorno. Qua dice: Non è che io ho vinto la battaglia perché io ero un bravo guerriero, avevo una spada. No, io ho fatto la guerra perché quando c'è bisogno bisogna fare la guerra per difendersi e ci sta. Ma ho vinto la guerra perché avevo fiducia in Dio, perché è Dio che mi ha fatto vincere. Vedete, le due cose si devono combaciare. Ci deve essere una grande fede di guarire, una grande fede di vincere la battaglia, una grande fede di uscire dai problemi. Ma la fede da sola non basta, bisogna anche agire in un modo materiale, ma anche al contrario, non basta soltanto agire e fare, bisogna avere fede, va a braccetto, uno dei due da soli non potrà funzionare. Ok, la preghiera è chiamata alma deizkasia, ovvero nel linguaggio cabalistico per dire il mondo nascosto. Oh, qua entriamo in Kabbalah. Noi abbiamo mondi rivelati, abbiamo mondi nascosti. Un mondo rivelato, un'anima che arriva da un mondo rivelato è leggermente più basso. I mondi nascosti sono più alti spiritualmente parlando. Così come Dio che è nascosto. Noi sappiamo che Dio esiste, ma Dio si nasconde, per varie volte abbiamo toccato questo argomento. Più una cosa è nascosta, più una cosa è rivelata. Per fare un esempio, Rachel e Lea, le due gemelle, le due sorelle. Lea era, la sua anima veniva da un mondo nascosto. Perciò la sua anima era molto elevata. Ragion per cui Giacobbe non riuscì, c'è scritto che Giacobbe amava Lea meno di Rachel. Perché amava di meno? Perché lei era così alta, spiritualmente parlando, che Giacobbe, che era un livello inferiore a quella moglie, non riusciva ad apprezzarla perché era troppo alto per lei. Quando c'è qualcosa che tu non conosci, non vedi, non capisci, non riesci a apprezzare una persona quando tu non la capisci. Quando apprezzi una persona, quando ci parli e vi capite, c'è un'intesa, allora la capisci, è alla tua portata e la puoi apprezzare, la puoi amare e così via. Lea, la sua anima era da un mondo così elevato che poverino Yaakov non arrivava lì e perciò non riusciva a apprezzare abbastanza Lea. Invece Rachel, l'altra moglie, la sua anima era dal mondo Idgalia, non da un mondo nascosto, ma da un mondo rivelato, alla stessa altezza di Giacobbe. Perciò lui andava a braccetto con Rachel perché si capivano, perché avevano la stessa altezza d'onda, la stessa spiritualità. Perciò lei la amava in un modo rivelato e Lea invece non la capiva. Tutto questo per dire che ci sono i mondi rivelati, una benedizione che arriva da un mondo nascosto è molto più forte, più profonda. Nel suo libro Sitkat HaTzaddik, questo è il nome del libro, Rabbi Tzadok spiega che la preghiera opera a livelli spirituali estremamente alti. Quando si compie una mitzvah, una persona sente che ha effettivamente fatto una cosa buona e utile. Eppure, bisogna sapere, dice questo rabbi, che tutti si sentono umiliati e frivoli verso la preghiera. Per quanto capiamo che la preghiera è importante e così via, dice, noi a volte ci sentiamo umiliati, qua dice, frivoli nei confronti della preghiera. Perché? Cosa vuol dire questa frase? Perché non possiamo percepire ciò che davvero compie. Quando tu, appunto, mondo nascosto, no? Abbiamo spiegato adesso, Lea non era percepibile perché era a un livello troppo alto. La preghiera è, la sua radice è nei mondi nascosti. È una bomba di spiritualità, una bomba di benedizione. Ma essendo che la radice è così alta, che è dei mondi non rivelati, noi non riusciamo a capire e apprezzare in profondità la potenza della preghiera. Non è concepibile per noi. Per quanto leggiamo, è una cosa così over the top, più alto di queste cose, che noi non la capiamo. Ciò ci è stato nascosto, è riportato nei nostri libri sacri, che ciò avviene perché la preghiera viene da un luogo così elevato che è del tutto impossibile mostrare a una persona quanto la sua preghiera vada lontano. Gli mancano i vasi spirituali necessari per vederlo e sentirlo, quanto la preghiera è così importante. Da una parte è edificante questa frase, questo concetto, perché tu dici, ok, allora siamo noi che non capiamo perché la preghiera è talmente elevata che noi non apprezziamo, non capiamo, però mi edifica il fatto che tu mi dici che la preghiera è così alta. Vuol dire che da ora in poi, questo è il messaggio che deve uscire da queste frasi, che da ora in poi sì, continuerò a non capire perché è una cosa alta, però perlomeno capisco la sua valenza. Cioè, non riesco a capire fino in profondità quanto veramente la preghiera vale, ma messi in questi termini, che è il mondo nascosto, è quello che è nascosto e non è rivelato, è persone più alte e così via, vuol dire che la preghiera veramente è potentissima. Io continuerò a non capire al 100%, però invece capisco che è una cosa potente che devo abituarmi a utilizzarla. Una delle domande che mi avevano fatto 2 o 3 settimane fa, nelle domande e risposte, mi viene in mente adesso, uno diceva, come faccio a capire, ecco, come faccio a essere sicuro che Dio accetta le mie preghiere? E io gli avevo risposto che il problema non sta in Dio, il problema sta in noi. Dio ascolta tutte le preghiere. Però a volte la risposta non ci arriva della preghiera, vuoi perché magari quella cosa che noi, a cui noi, per cui noi preghiamo, magari non è il momento giusto, magari noi preghiamo per qualcosa che in realtà non è bene per noi. Io mi sono messo in testa che quella determinata cosa faccia bene per me e prego e prego e prego. Ma Dio, che sa meglio di me, non vuole darmi quella cosa perché sa che quella cosa, se mi arriva, non è bene. Faccio un esempio stupido: voglio vincere la lotteria. Chi ha detto che vincere la lotteria ti faccia del bene? Magari ti scombussola la vita, come tante volte succede, no? Che vincono cifre stratosferiche e impazziscono, lasciano la famiglia, se ne vanno via, e poi vanno sul lastrico perché in un anno finiscono tutti i soldi. Allora, non è detto che è una benedizione vincere una lotteria, perciò Dio non ti vuole far vincere. E così via, in qualsiasi cosa, anche la cosa che più noi pensiamo, ma sto pregando, è una cosa buona, io la voglio. Se non ti arriva vuol dire che o non è il momento, perciò vai avanti a pregare, o non è la cosa giusta. Tu ti sei messo in testa che è la cosa giusta, ma non lo è. Oppure è la cosa giusta. Magari è anche il momento giusto, ma si vede che tu o uno, non preghi abbastanza, perciò Dio vuole sentire ancora di più le tue preghiere, o non preghi con abbastanza convinzione. Preghi perché è diventata una prassi, ma non ci credi più di tanto. Ma cosa vuoi con 7-8 miliardi di persone che ci sono al mondo? Dio va a sentire la mia preghiera che abito in questa casetta qua? Ma dai, vuol dire che tu non ci credi. Invece Dio, anche se c'ha, quanti siamo, 7, 8, 9 miliardi di persone che pregano, vabbè, non tutti pregano, ma 9 miliardi di persone da cui badare, Dio ha tempo e capacità di sentire, mettiamoci veramente in testa, Dio sente le nostre preghiere, le nostre, anche i pensieri del cuore. Dio di qualsiasi dei 9 miliardi al mondo, niente passa inosservato da Dio. Non facciamo di Dio un dietro, un Dio piccolo che non è capace di sentire tutte le sue creature. Dio è Dio. E così come un padre, anche se ha 10-15 figli, padre o madre, riesce a sentire tutti i suoi figli e le loro esigenze, perché è naturale. Dio, se ha 9 miliardi di figli, riesce a sentire le esigenze di ognuno di noi. Non, ripeto, non facciamo di un Dio grande un Dio piccolo. Lui può tutto. Perciò ogni parola che esce dalla nostra bocca, ogni preghiera, ogni sentimento positivo che noi desideriamo qualcosa, Dio lo sente. Ma ci dobbiamo credere. La preghiera va creduta, io devo capire, devo essere sicuro che la preghiera va direttamente a Dio. Perciò non posso fare una preghiera essendo io poco, non puoi avere poca convinzione nella tua preghiera, perché stai limitando la capacità di Dio di sentire anche te. Perciò ci mancano i vasi spirituali necessari per vedere e concepire la grandezza della preghiera e la grandezza di Hashem. Mai limitare le nostre preghiere, mai pensare che quello che noi pensiamo, facciamo di buono per la famiglia, per Dio, eccetera, non è abbastanza e non siamo idonei. Non facciamo questo sbaglio. Questo sbaglio, sapete da dove arriva? Ditemelo voi. Dal nostro Yetzer Hara. Il nostro Yetzer Hara vuole convincerci: ma chi sei tu che Dio ascolti la tua preghiera? Sei 1/9 miliardi. Questo Yetzer Hara che ti vuole, che ti mette in testa che non sei ascoltato, che non sei capito, che le tue preghiere non valgono niente, quello che tu chiedi non vale niente, la tua vita non vale niente. Questo è soltanto il male che ci si trova dentro di noi, che ci vuole buttare giù. La Torah ci insegna, la tua preghiera è potentissima, continua a pregare, continua a credere nella potenza della tua preghiera, e se è una cosa che ti arrivi, che ti sarà bene se ti arriva, ti arriverà. Se invece non sarà bene, non ti arriverà anche se preghi in qualsiasi potenza, perché per il tuo bene Dio non te lo fa arrivare. Ok, fermiamoci un attimo qua, primo tempo, a voi. Qualcuno che vuole dire qualcosa a proposito?
Sì, volevo dire che anche in naturopatia, che sarebbe la medicina naturale, lo strumento della preghiera e del pensiero positivo è considerato fondamentale. Quindi anche al di fuori di un aspetto religioso, come affrontiamo stasera, ma è stato verificato che anziché quindi concentrarsi sul problema, uno che invece ha questi pensieri positivi, sul futuro riesce a modificare la realtà fisica.
La legge d'attrazione si chiama, no? Anche?
Adesso non so il nome, però comunque ha un forte impatto nel modificare la realtà materiale e fisica che uno potrebbe
Ma è anche, hai
affrontare.
ragione, è anche una cosa molto psicologica.
Sì,
Se tu
sì.
vai convinto che una cosa funzionerà, funzionerà, e al contrario,
Esatto.
perciò l'energia, e questo si chiama scambio di energia positiva e negativa. Vuol dire, quando tu credi in qualcosa e ci credi, stai emanando e stai ricevendo energia positiva, cioè diventi un recettivo per prendere energia negativa. È
Esatto.
anche esattamente al contrario: se tu sei diffidente e non ci credi, emani energia negativa e ricevi energia negativa. Perciò tutto è convinzione nella testa. Grazie mille Vittorio. Qualcun altro che vuole dire qualcosa, aggiungere?
Volevo fare una domanda. Eccola.
Eccola, puntuale.
Dunque, la preghiera è giusto che sarebbe un Korban Tamid? Cioè,
Secondo me la
che
preghiera è?
Un Korban Tamid, cioè un
Ovvero?
sacrificio perpetuo, cioè che praticamente quando. Ma allora, adesso io mi domando se allora anche dare tzedakah dovrebbe essere qualche cosa che tu dai, comunque dovrebbe avere lo stesso impatto. Cioè, se tu dai tzedakah per qualche cosa, ha lo stesso impatto? Non lo so, magari non c'entra niente, ma. Perché mi è venuto in mente per via del sacrificio, dico sì, il sacrificio è comunque dare qualcosa, allora anche la tzedakah.
Certo, la Tzedakah è potentissima, in questo momento sto parlando della preghiera. Sì, sicuramente la Tzedakah, c'è scritto che salva dalla morte, che, e mille altri pregi.
Ma non è come, cioè non è che uno può dare tzedakah e dice guarda, non riesco a pregare, do tzedakah. La tzedakah è solo per determinate cose, tipo salvare dalla morte, così, oppure
No,
uno
la
può anche.
preghiera è preghiera. La
Ok.
Tzedakah aiuta, attenzione, la Tzedakah aiuta la preghiera a salire, questo sì.
Ok.
Si racconta che c'era un grande tzaddik che lui prima di andare a pregare metteva delle monete, dava dei soldi a dei poveri per strada e poi andava a pregare, perché lui diceva la mia preghiera riceve più valenza, più effetto nei mondi supremi grazie ai soldi che io do a un povero, perché tu dai soldi a un povero, gli dai vita. Stiamo parlando di poveri di una volta, oggi i poveri sono anche ricchi, ma una volta i poveri erano veramente poveri, che veramente ogni giorno rischiavano di morire di fame, stiamo parlando della vera povertà. Perciò la tua moneta li poteva veramente aiutare a comprarsi qualcosa da mangiare in quel momento e vivere. Perciò lui quando andava in sinagoga, si fermava per strada, dava i soldi o cibo, quello che era, ai poveri, dicendo così, io a loro do soldi per mangiare e gli sto dando vita. Perciò adesso quando io andrò a pregare, la mia preghiera avrà vitalità, avrà una grande. Perciò questo collegamento sicuramente c'è, assolutamente. Ma non puoi dire faccio solo la tzedakah al posto della preghiera. Vai insieme.
Ah, ok, grazie.
Vai insieme, grazie a te. Mi sembra che Rocco si guardi qualcosa, no?
Ciao a tutti.
Ci ha vuoto lei.
A lei.
Dai.
Innanzitutto volevo fare i complimenti a Raluniki per la lezione di giovedì su Facebook. Un capolavoro totale e assoluto, perché ha proprio spiegato cosa si intende per flessibilità e per non essere rigidi in maniera superlativa. E devo dire che
Grazie.
veramente l'ho sentito una seconda volta e tanto mi piaceva.
Grazie, grazie.
La cosa che volevo dire su questo è chiunque abbia studiato un po' di fisica vede che quello che hai detto adesso è verissimo, nel senso che quando noi aggiungiamo dell'energia a un sistema e questa energia è un'energia positiva piuttosto che negativa, aumentiamo il prodotto della forza. Forse Vittorio qui, che ha quale esperienza che ha Vittorio, può capirmi, Vittorio, e quindi diamo la possibilità di questo sistema di essere più forte nel senso dell'energia che gli si dà. Se gli si dà dell'energia negativa, automaticamente lo si mette in difficoltà e pertanto è un sistema che viene messo in fragilità. E ci sono delle formule proprio fisiche che lo spiegano chiaramente e pertanto quando uno ogni momento dice ad esempio, come faceva Giuseppe da po' di fa, Bezrat Hashem, Todah Lakel, o per fare qualunque cosa, deve, non so, mettere a posto i piatti in credenza, dice Bezrat Hashem, deve fare una cosa più importante quando è diventato viceré, organizzare l'amministrazione del grano per tutta la nazione, e dice Bezrat Hashem prima di farlo, e continuamente, continuamente non fa altro che attirare energia buona e scacciare energia negativa e impedisce lo Yetzer Hara di manifestarsi. Tant'è vero che sappiamo che perché ridiamo quando facciamo l'Avdalah, lo dicendo Borei Periah Geffen? Perché il nostro grande re Davide sapeva che sarebbe mancato di Shabbat, era nato di Shabbat e mancato di Shabbat, e di Shabbat stava studiando la Torah. E fino a che studiava la Torah, il Malach, che doveva venirlo a prendere, non poteva fare nulla, perché quando uno studia la Torah allontana tutte le energie negative, perfino quel Malach lì che viene a prendere quando è il momento. E quando poi sappiamo che cos'è il trucco, è stato che ha fatto frusciare degli alberi nel giardino, lui è andato, è salito sulla scala e così ha potuto prendere, perché ha smesso di studiare la Torah per un attimo, suonare perché suonava la lira e con i Teilim, che sappiamo sono potentissimi, anche i Teilim sono una forza di energia positiva immane. Leggere i Teilim è una
Salmi
forza,
Davide, salmi Davide.
i Salmi di Davide. Quindi non posso altro che assolutamente straconfermare sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista materiale quello che hai detto sulle forze delle energie che poi sono state applicate anche in altre culture, come ad esempio sappiamo che ad esempio i famosi chakra che usano nella medicina orientale, quando tutti i chakra aperti, tutto gli si apre davanti. Ha appetito, voglia di fare, gli riescono le cose, eccetera, eccetera, quando ce li ha chiusi, che poi hanno scoperto che i chakra corrispondono alle sette sefirot che ci sono nostre, quindi l'hanno presa da quelle, perché sappiamo che i figli di Abramo con le concubine li ha mandati all'Oriente, cos'erano i regali che ha dato Abramo ai figli? E le scienze orientali. Quindi, Chazak Baruch, non posso altro che
Grazie,
dire.
Lato. Mi viene in mente anche una cosa, un vecchio esperimento, no? Che hanno fatto all'epoca, dicevano prendi un fiore e un altro, prendi due fiori, no? Due vasi, quello che sia. Gli dai la stessa luce, la stessa acqua, la stessa dose di tutto. A un fiore, a uno li parli in modo positivo, a un altro li parli in modo negativo. E vedi come quello che parli in modo negativo muore subito, muore prima di quello che parli positivo. Parliamo di fiore che riceve tutte le stesse cose, soltanto la positività e negatività. Perciò, se vale per un fiore, figuriamoci per un umano. Quante volte noi facciamo uno sbaglio di parlare male tra marito e moglie? Tra genitori e figli, e pensiamo che, per esempio, un alunno, un allievo, un figlio, pensiamo che sgridandolo o dicendogli delle cose gli facciamo del bene. No, perché le cose, se tu vuoi aiutare, se tu vuoi litigare, vuoi sfogarti, vai avanti. Cioè, questo è il modo migliore, fallo pure. Ma non è questo che la Torah ci insegna, no? Le persone molte volte quando litigano, perché litigano? Perché teniamo l'un l'altro, allora litighiamo perché c'è una connessione. Guai a non litigare, perché vuol dire che non c'è, sì, ovviamente, ma litigio quello decente. Vuol dire che non c'è più connessione, vuol dire che non mi interessa di te, non esisti, fai quello che vuoi. Perciò quando c'è litigio vuol dire che c'è ancora connessione. Ma molte volte noi sbagliamo perché nel litigio in famiglia diciamo delle cose brutte che feriscono un'altra persona pensando che lo sto sgridando, lo sto aiutando, lo sto educando. Niente di tutto ciò. Quando tu emani negatività con le parole, la persona assorbe soltanto negatività. E se lui è in una situazione precaria, lo butti giù, non lo stai aiutando. Questo è un grande sbaglio che noi facciamo, preso dall'ira, dallo stress, da tutto questo del mondo che. Però piuttosto stai zitto, piuttosto non parlare, piuttosto chiuditi in camera tua, no, finché ti rilassi, ti riprendi, 1, 2, 3 giorni, quello che sia, poi vai e parli a mente fredda. Ripeto, se vuoi litigare, fai pure. Ma se vuoi bene all'altra persona e vuoi dare un messaggio positivo, non potrai mai farlo in un momento di rabbia. Perché nel momento di rabbia tu non è le parole che dici, ma il modo, anche se dici parole non brutte, ma la tua rabbia si può sentire nelle tue parole. Allora chi riceve? Riceve la negatività, l'energia negativa della tua rabbia. Allora, come possiamo? Come è possibile che per persone di una stessa famiglia si scambino a vicenda rabbia e negatività. Non lo facciamo apposta, non lo capiamo. Impariamo a stare in silenzio. Si dice il ferro va battuto finché caldo, no? Ma in psicologia si dice il ferro va battuto quando è freddo. Cosa vuol dire? Quando la persona che ti sta accanto, bimbo o marito che sia, appena fatto qualcosa di male, tu dici, vado subito. No, aspetta qualche tempo, che può essere anche qualche giorno. Perché se tu vai subito a parlargli, tu sei arrabbiato e uscirà fuori brutte cose. Lui viene colto, in così dice, colto in flagranza. Allora si sente anche lui di andare in difesa. Perciò lui va in difesa, tu vai all'attacco, la guerra mondiale in casa. Se sei intelligente, ascolta la psicologia, aspetta, non dire niente. Tu ti sbolli, lui non è più in autodifesa. E passati ore o giorni, con nonchalance, senza essere pesanti. Con poche parole, le cose vanno dette veloci e non entrare in frasi ripetitive, pesantezze come tante volte facciamo. Dì, guarda, a proposito di quella cosa lì, volevo dirti che 1, 2, 3, ciao, via. Perché se cominci un discorso, è un esempio, che barba. Chi ha voglia di sentirsi un predicozzo a qualsiasi età? Ma chi? Allora, non essere pesante. Dilla velocemente, la persona non è stupida, accoglie il messaggio. La persona sa già che ha sbagliato. Devi soltanto velocemente dire qualcosa andare avanti. Ok, andiamo avanti. Abbiamo ancora 10 minuti. Dai, cioccolato vuole aggiungere qualcosa? Ok.
Confermo l'esperienza dei fiori che ho fatto 25 anni fa, se ricordo bene. E poi volevo aggiungere che è stato verificato che chi ha pensieri positivi ha come avanzamento della carriera al lavoro è avvantaggiato, ha più successo
Ma
di chi
dai.
invece del manager che è sempre incazzato con tutti. Questa qui è stata un'analisi che avevo letto tempo fa.
Bello, carino.
Beh.
Grazie. Ok, la preghiera del Shmona Esre è riportato nello Zohar, Kabbalah, che non c'è nulla di più efficace in tutti i mondi della preghiera del Shmoneh Esreh, ripeto, in tutti i mondi spirituali che noi abbiamo, non c'è niente di più efficace di quella preghiera che si chiama Shmoneh Esreh, o il più usato è Amidah. Vuol dire quella preghiera, abbiamo tre preghiere al giorno, no? Mattina, pomeriggio e sera. Il fulcro di ogni una di queste tre è la stessa, è la Amidah, Shmonestre, quella preghiera che è fatta 18 benedizioni. Okay? Allora, qua dice che lo Zohar dice che non c'è niente di più efficace di questa preghiera qua. Tutte le nostre mitzvot e il nostro servizio a Dio, tutte le chiarificazioni spirituali e le scintille su cui lavoriamo per innalzarci durante il giorno, tutto questo si innalza e viene chiarificato nel momento della nostra preghiera, di questa preghiera, Shemone Esre. Tutto quello che facciamo, le mitzvot, i buoni propositi, il fuoco interiore, tutto quello che è, si eleva, diventa vero, prende forza quando facciamo questa preghiera. Gli uomini la fanno 3 volte al giorno, le donne hanno almeno l'obbligo di almeno una al giorno delle tre, possono scegliere loro se fare mattina, pomeriggio e sera, Però una almeno anche le donne dovrebbero farne. Quando meritiamo che il nostro scemonestre venga qua, dice aperto, tra virgolette, un po', Rabbeinu dice che il mondo intero può cambiare. Quando tu fai questa preghiera, con convinzione, cercando di capire anche le parole, con la traduzione italiana e così via, il mondo intero può cambiare. Quando il cuore di una persona si apre e ha la forza di concentrarsi nel proprio scemonestre, merita di innalzare tutte le precedenti preghiere che ha fatto senza concentrazione. Tu fai una preghiera con concentrazione, questa mi dà qua. Tutte quelle che hai fatto senza, di colpo, è come se le hai fatte nel modo giusto. Pertanto è importante continuare a pregare anche quando si ha il cuore pesante. Forse è più giusto appesantito, forse, non pesante. Perché nessuna preghiera va perduta. Quando tu hai il cuore appesantito, dire, una giornata no, ti senti... Allora, non dire adesso non prego perché non sono in vena. Cioè, no, proprio la preghiera ti può far venire in arteria, altro che in vena. Una preghiera fatta bene ti può cambiare tutta la negatività, te la manda via. Perché è inutile dire sto male, sono arrabbiato, sono triste, sono appesantito, è quello che vuoi, e lasciami stare. E poi vuoi rimanere così tutto il tempo? Devi cambiare qualcosa, no? Quando c'è qualcosa che non va, esci, vai a farti una doccia, vai, che ne so, prendi a pugni il muro, fai qualcosa. Ma non è che rimani lì così, in quello stato, perché va avanti, continua, né? Non è che cose vanno via così da sole. Fai una preghiera, fai una telefonata a un amico, fai una telefonata a chi ha bisogno di essere rincuorato. Fai qualcosa. Perciò, perché dico questo? Pertanto è importante continuare a pregare, anche quando si ha il cuore appesantito, perché nessuna preghiera va perduta. Se sei appesantito, sforzati di fare una preghiera. Lo so, non hai voglia in quel momento, perché non vuoi sentire nessuno, non vuoi vedere neanche Dio vuoi sentire. Ok, succede, siamo natura, siamo normali, siamo umani. Ma se tu ti sforzi a prendere un libro dei salmi e cominci a pregare, è inutile che sto a raccontarvi quanto vi cambia il morale, perché è normale, perché è una cosa divina. Non è che stai facendo, non è che leggi una poesia o leggi un qualcosa che stai leggendo parole di Dio. E la divinità cambia all'interno di una persona. È vero, cominci malavoglia, cominci che non hai voglia, è vero. Sforzati di farlo e vedrai come l'energia positiva, se tu lasci spazio nel tuo cuore, che questa energia ti entri, questa energia positiva ti entra in tutto il corpo. Ah, cominci a respirare qualcosa di divino, che è la preghiera. La Kabbalah rivela i luoghi a cui ogni mitzvah si innalza nei mondi superiori. La Kabbalah rivela i luoghi a cui ogni mitzvah si innalza nei mondi superiori. Per esempio, indossare tefillin, vabbè, qua entra un po' in cose tecniche, il tefillin di Rabbeinu Tam raggiunge la sefirah della Chochmah nel mondo dell'emanazione, Asilut. Chi capisce, capisce, chi no, è inspiegabile. Mentre mettersi i tefilin di Rashi raggiunge la sefirah di Binah nel mondo dell'emanazione. Perciò, questo possiamo capire. Quando una persona mette i tefilin, raggiungiamo il mondo della Azilut, i diversi mondi spirituali che ci abbiamo. L'Azilut è il mondo dell'emanazione. Mettendo i tefilin, tu arrivi a quel grande livello di emanazione. Eppure, Arizal dice che quando si tratta della preghiera di Shmonestre, essa raggiunge la radice di tutti i mondi. Questa preghiera qua, delle 18 preghiere, È potente, provatela. Anche se magari la dite in italiano, ne si due o tre volte in italiano, ha la sua potenza. Oggi ci sono libri anche traslitterati. Provateli. Ci sono numerosi mondi sopra il mondo dell'emanazione, sopra il mondo di Atsilut. Questo è il confine tra Hashem e l'inizio della creazione. Questo è il confine tra Hashem e l'inizio della creazione. È il luogo da cui Hashem inizia a governare, a mandare la sua bontà e rettificare tutta la creazione. Questa è la radice dei mondi e ognuno può raggiungere questo luogo con la sua preghiera da Shmona Yisrael 3 volte al giorno. Questa sarà pertanto la principale guerra e conquista di Mashiach, tutto attraverso la preghiera. Il Mashiach non userà la forza, il Messia non userà la forza, né manderà dei razzi. Lui inizierà a cantare e a danzare fino a quando i grandi re saranno sottomessi, perché il Messia porta la pace nel mondo, no? Però quando lui arriva, se ci sono ancora dei tiranni, dei re che fanno del male, in qualche modo vanno combattuti, vanno eliminati. Dice, non sarà una guerra, il Messia non viene a fare la guerra contro queste persone. È il male e l'impurità del mondo che svanisce. Perciò va via il male nel mondo, va via il male anche da queste persone, che non penseranno più di fare le guerre e il male. Perciò, quando il Messia arriva, non va a fare una guerra con le armi, ma è una guerra spirituale. Perciò il male sarà sconfitto. Una persona che entra nel servizio della preghiera entra nel santo compito di combattere la guerra, di essere un soldato del Messia. Stiamo finendo. Di Shabbat si aprono nuovi cancelli. E le preghiere di Shabbat sono molto più potenti, no? Essendo il sabato un giorno elevato, di conseguenza tutte le preghiere, le mitzvot che si fanno durante Shabbat valgono ancora molto di più, ovviamente sono più potenti. Di Shabbat si aprono nuovi cancelli e tutte le preghiere della settimana si alzano a nuove vette. Ogni volta che una persona fa uno sforzo nelle sue preghiere, lo Yetzer Hara lo combatte ovviamente, no? Provando a indebolirlo e distrarre i suoi pensieri, specialmente il sabato. Se il sabato è così potente la preghiera, il Yetzer Hara lavora di più. Lui lavora di Shabbat, il Yetzer Hara lavora anche di Shabbat. Questo avviene perché lo Yetzer Hara capisce quanto sia potente il tikkun che queste preghiere possono ottenere. Ovviamente, quando si sarà, si sente affrontato, si sente minacciato, lui risponde. Pertanto, il nostro compito principale è di imparare come concentrarsi in modo tale da contemplare il semplice significato delle parole e connettere la nostra mente ai mondi superiori durante le nostre preghiere. Più noi capiamo quello che diciamo, e più la preghiera vale. Ognuno di noi, secondo la radice della sua anima, crea novità spirituali durante la sua preghiera del Shmoneh Esrei. Ognuno di noi ha un livello spirituale diverso, sono tutti diversi, no? Ognuno ha il suo livello. Dice che ognuno, secondo le proprie capacità, le proprie radici dell'anima, crea novità spirituali durante questa preghiera del Shmoneh Esrei. E attraverso questo è possibile addolcire molti dei giudizi pendenti su di noi. Ricordate, il giudizio è un qualcosa di amaro, di duro, noi possiamo addolcire una sentenza negativa tramite la Midah, la preghiera del Shmoneh Esrei. Ok, fermiamoci qua. A voi. Dottor Messina, stasera è silenzioso. Cosa succede? È in vacanza? Accendo il microfono, sono in maniera silenziosa.
No, non sto tanto bene. Oggi sono
Ah,
un
ok.
po' semi-influenzato, fa freddo, ha piovuto tutto il giorno, è
Eh
giornata
beh,
umidissima. Si vede che ho preso freddo ieri, non lo so, un
eh beh.
po'.
Ok.
Bisogna lasciare domani per una bella dormita, spero che
Mesrata,
sia.
è facile, ma è facile. Qualcun altro che vuole dire qualcosa?
Grazie, grazie.
Nessuno? Ok, allora a tutti una meravigliosa settimana piena di preghiere, piena di convinzione nella preghiera e che Hashem ci ascolti tutti e manda la redenzione anche oggi stasera
Amen.
tramite Mashiach.
Adesso,
Amen,
adesso, adesso, adesso.
amen,
Amen.
amen.
Grazie.
Shavua Tov.
Amen.